quella fisica che ho conosciuto quando ero a scuola e con le funzioni di Einstein. Il discorso della possibilità del viaggiare nel futuro legato alla velocità e alla massa era l'andremo bene perfettamente noi. Per cui un viaggio spaziale che ad alta velocità usa la luce porta a queste due differenze di ordine del tempo.
Sì.
Non ho capito il e pensavo che questa formula non potesse essere riversata al passato. È possibile soltanto fisicamente andare totalmente verso il futuro e non verso il passato. Da quello che ho capito, da quello che mi ha detto, questa formula è possibilmente anche fatta anche all'inverso.
No, non è vero. Effettivamente è possibile viaggiare nel futuro, ma almeno per quello che ne sappiamo noi finora non possibile viaggiare verso il passato, ma viaggiare verso il futuro, viaggiare verso il passato è una cosa diversa da questa inversione. L'inversione di cui io parlavo è un'inversione proprio del flusso del tempo delle equazioni, quindi non è un mio ritornare a un punto precedente, è che tutto quanto scorre all'indietro verso quel punto precedente in cui io mi trovo, se ci ero effettivamente già stato. La possibilità di effettivamente viaggiare all'indietro nel tempo è un tema dibattuto e inquietante, nel senso che non è detto che non sia possibile. In questa, diciamo, deformazione dello spazio-tempo, per esempio, normalmente in un buco nero non è possibile attraversarlo e uscire da un'altra parte. È possibile però che in determinate circostanze buco nero è ruotante in un certo modo, sia possibile attraversarlo e uscire da qualche altra parte, che diciamo il simmetrico di un buco nero sia un buco bianco, e l'insieme di queste due cose venne a costruire quello che si chiama un buco di Verme, che potrebbe, forse, ipoteticamente, siamo lontanissimi da possibilità praticamente reali oggi, ma essere attraversabile e arrivare a un altro luogo dello spazio-tempo, o forse a un altro universo. Queste stranezze non sono totalmente escluse, però non sono neanche molto attuali.
Scusi, prima ho fatto un termine, due parole, che mi sono persa la seconda, che contrapposto al Big Bang.
Big Crunch.
Crunch.
Crunch. Crunch è uno schiacciamento. E questa storia dell'universo e del Big Bang è interessante perché non mi dica tutto. La storia è una storia curiosa. Quando Einstein scrisse le equazioni della relatività generale, le applicò a un modellino dell'universo. E con suo grande sconforto trovò che il modellino non poteva essere statico, doveva o espandersi o contrarsi. A quei tempi questa cosa sembrava assurda. Tutti erano convinti che l'universo è come è sempre stato e sempre sarà. E Einstein fu indotto a introdurre una piccola modifica nelle sue equazioni, una costante in più, per far sì che, per poter descrivere un universo statico. Una decina d'anni dopo, Hewitt e Hubble scoprono che le galassie si allontanano e l'universo sta effettivamente espandendosi. Einstein disse che l'introdurre questa correzione delle sue equazioni è stato il peggior sbaglio della sua vita. Che è curioso, in qualche modo le equazioni la sapevano più lunga di Einstein. Ma l'ulteriore risvolto di questa storia è curioso, perché è un po' come in certe storie terroriste in cui accade una certa cosa e poi accade l'opposto, perché l'opposto, perché l'opposto. Perché oggi stiamo recuperando questa costante addizionale di Einstein per capire l'accelerazione dell'espansione dell'universo. Una scoperta recente che ancora non abbiamo affatto è mentre ci si aspettava che l'universo si espandesse, ma questa espansione andasse rallentando, nel senso che la forza di gravità tende a contrastare l'espansione, abbiamo scoperto, stiamo scoprendo che in realtà questa espansione va accelerando. È stato reintroducendo la costante gravitazionale di Einstein, che è un modo di rendere conto di questa accelerazione. Altro mistero, diciamo, che non sappiamo finora risolvere, pare che curiosamente l'equilibrio, l'universo sia su un fine equilibrio fra la densità di massa energia che lo farebbe espandere indefinitamente e quella che lo farebbe espandere e ricontrarre. Sta su quello. Non sappiamo il nostro futuro in quale di queste direzioni va, ma sappiamo molto poco del nostro futuro. Si stima che tutti i nostri calcoli sono basati su un universo visibile. Visibile vuol dire attraverso telescopi di varia natura, comprese onde elettromagnetiche, raggi X, eccetera, cioè non solo il visibile. Però diciamo, tutto questo fa parte del visibile. Si stima che sia circa il 4% della massa energia presente nell'universo. Quindi, tutti i nostri ragionamenti sono basati sul 4%, quindi un 25% è la cosiddetta materia oscura, che non è visibile, ma i cui effetti gravitazionali si osservano. E un 75-70% è la cosiddetta energia oscura, rappresentata da quella costante gravitazionale in più, di cui non abbiamo la più pallida idea, e che produce l'accelerazione dell'espansione.
Perché vede una provocazione, no? Interessante, cioè indeterminatezza uguale vita, praticamente. Che mi sembrerebbe come dire, beh, insomma, non siamo andati molto lontano. E nel senso che sappiamo che stiamo vivendo, no? E che quindi vuol dire che la nostra vita è indeterminata, non so, mi sembra che siamo ritornati alla concezione dell'esistere.
Sì, io credo di sì, nel senso che all'infuori dell'indeterminazione quantistica c'è soltanto l'orologio di Laplace, dove tutto è determinato dall'inizio alla fine. Vita non è questo, vita contiene un elemento di imprevedibilità. E questo era un grande problema che si era posto Schrödinger, uno dei fondatori della
del gatto?
Quello del gatto, il fondatore della discoteca, il padre del gatto.
Padre del gatto.
Di una serie di conferenze che poi è stata raccolta in un libricino che si chiama Cos'è la vita? In cui Schrödinger si poneva proprio la domanda di è possibile che quello che percepiamo come la libertà del vivente, grande tema di discussione oggi perché c'è tutta una scuola di pensiero che dice no, questa è un'illusione, non abbiamo nessuna libertà, tutto è perfettamente determinato, è possibile che la libertà del vivente sia in qualche modo legata all'imprevedibile a livello quantico? Ai suoi tempi non c'erano ancora i ponti sufficienti per passare dall'infinitamente piccolo del quantico a un effetto su scala microscopica. Io credo che oggi abbiamo qualche idea in più su questo, che il lavoro di Prigogine sulle strutture dissipative eccetera ci fa vedere dei possibili ponti con cui l'indeterminazione quantistica può manifestarsi su scala microscopica. In questo senso, diciamo, la vita è espressione della creatività del tutto, della realtà, dell'universo.
È da qui che quindi, quando chiuse per esempio quella conversazione con Gabriella Caramore, disse imprevedibilità e qui dobbiamo dare maggiore valore al femminile. Così concluse, penso l'anno scorso, dice, la Caramore la chiuse la trasmissione dicendo beh, allora la inviterò per approfondire questo argomento. No, perché vita e femminile in qualche modo si parlano, no? Mi sembra. Che mi chiedevo, no, se queste associazioni, queste equazioni che fa, no? Queste uguaglianze che fa, sono delle intuizioni che siano alla mia portata, io lo capisco così.
Sì. Non riesco a fare immediatamente la connessione, però sono completamente in risonanza con entrambi i poli.
Da lì lo associava la creatività del tutto con la creatività femminile.
Sì, in questo senso.
In questo senso Madre Kali è lei.
Mentre prima l'aveva espresso come coscienza, no? L'indeterminazione quantistica come coscienza, e questo ci riporta al nostro tema dell'ultimo incontro dell'anno scorso, cioè la coscienza che si intende il tutto.
La cosa curiosa è che dal punto di vista della fisica è assai più facile comprendere l'idea di una coscienza universale, una coscienza che permea il tutto, piuttosto che quella di una coscienza individuale. L'esistenza, e di questo riparleremo, se facciamo il tempo a parlare un po' di Lozzi, in qualche modo il nostro essere individuale è il vero mistero.
Esatto.
Ma io partirei subito, se siete d'accordo, con Lozzi, perché ci interessa molto. Perché appunto io vi ho portato i testi principali che lui ha scritto. Questo, Pellegrinaggio verso il vuoto, sono riprese che ci ha espresso adesso una visione soprattutto di fisica, che si conclude però con dei capitoli dedicati al Tao. Questi invece sono i testi che lui ha tradotto dal cinese antico, sono i testi principali del taoismo, quindi lo Guanzu, lo Yezi e il Tao Te Ching, di cui abbiamo letto parecchi brani. Lui li ha tradotti dal cinese antico. Ho di là, sono dedicato a Papa, una bellissima antologia piccola di cui vi manderò il titolo, che riprende i brani principali di tutti i tre testi. Quello è veramente prezioso perché condensa gli aspetti principali di tutte e tre le opere. Quindi poi vi manderò tutti i titoli, ma soprattutto di questo, che riprende tutte le tematiche che possono essere riviste, approfondite, studiate, perché giustamente sono cose un po' complesse per noi che non siamo della materia. Con la conclusione dedicata al Tao che adesso lui ci farà direttamente, e poi con la piccola antologia che è veramente preziosa perché sono le cose fondamentali. Siete d'accordo che lo facciamo parlare del Tao così entriamo?
Quella piccola antologia mi è molto cara
anche a me,
perché ha avuto una curiosa storia. Io stavo lavorando alla traduzione dell'I Ching, mi sono completamente dimenticato che avevo la scadenza con la edizione Red, perché inizialmente è stata pubblicata dalla Red Edizioni, che dovevo consegnare questo libro, me lo sono ricordato un mese prima. Quindi molto rapidamente ho rimesso insieme i pezzi che mi piacevano di più, e a volte accade che quando non abbiamo troppo tempo per pensare sopra le cose, che soprattutto i taoisti hanno questa idea, le cose vengono bene.
L'intuizione ci aiuta, sì.
Allora, sì.
Tanto vado a prenderlo il libretto, così lo faccio vedere.
Il tempo.
Al di là del papo, siamo un po' tutte le cose essenziali dei tre testi.